Continuiamo a parlare di bullismo, lo facciamo con un altro giovane, perché abbiamo con noi Pierluigi. Ciao Pierluigi.
Grazie Maurizio, sempre gentilissimo. Noi siamo oltre ogni limite, siamo, giovanissimi.
Certo. Allora, parliamo di bullismo. Ti lascerei la parola per introdurre anche l'ospite che avremo tra poco.
Sì, intanto buonasera, questa sera niente brain drop, porto naturalmente i saluti di Marzia. E questa sera diciamo che si tratta un tema più complesso, un tema serio, un tema grave, quindi anche io che sono un po' un giocherellone questa sera mi darò un tono, anche perché di cyberbullismo ho avuto modo di lavorare su questa tematica, e quindi credo che sia anche giusto portare quello che è un po' il mio vissuto lavorativo, e permettetemi anche i miei timori di papà, parlando di un papà. Vorrei parlare e leggere quello che ha scritto Paolo Picchio, che è il papà di una ragazzina che purtroppo si è tolta la vita anni fa proprio perché vittima di cyberbullismo. La vado a leggere. Sono il papà di Carolina, quella ragazzina meravigliosa che manca a me e al mondo da una notte di gennaio del 2013. Mia figlia aveva 14 anni, si è uccisa perché dei giovanotti poco più grandi di lei, dopo averla molestata e aver filmato ogni scena, hanno messo tutto su internet. Me la ricordo bene la notte in cui tornò da quella festa. Andai a prenderla io stesso e la mattina dopo mi disse: papà, non mi ricordo niente di quello che ho fatto ieri sera. Non sapeva nulla, povera Stella. L'ha saputo giorni dopo, quando ha trovato il coraggio di buttarsi dal balcone dopo aver letto i 2600 like, insulti e volgarità vomitati dal mondo anonimo della rete. Ma parliamo dei responsabili. Le hanno fatto perdere coscienza e si sono divertiti un po'. Chissà, a loro sarà sembrato normale. Ancora oggi, dopo le loro ammissioni, mi chiedo: hanno capito davvero il disvalore di quello che hanno fatto? Notate questa parola, disvalore. La consapevolezza dichiarata non sempre corrisponde a quella vissuta, ed è per questo che insisto ormai da mesi. Devono dimostrare fino in fondo che sono pentiti, come hanno detto in tribunale. Questo era Paolo Picchio, il papà di Carolina. In Consiglio regionale, uno dei miei luoghi lavorativi, c'è una proposta di legge molto seria per dire no a bullismo e a cyberbullismo. Io sentivo quello che diceva prima una delle ospiti, che giustamente nella sua sanissima ingenuità pensava che il cyberbullismo, bene o male, fosse un binario diverso. In realtà lo è, ma è più grave, perché basta un click, mentre per venirti a prendere la merendina, a bullizzarti, bene o male la devo mettere su un piano fisico. Alcune cose basta schiacciare un tasto e si rovinano le vite delle persone. È per questo che si parla di disvalore, perché credo che alcuni strumenti, prima di essere utilizzati, andrebbero, come dire, ci andrebbe un minimo di formazione. Ma questo naturalmente non spetta a me. Io sono contento e orgoglioso di avere un po' partecipato alla stesura di questa proposta di legge che in Regione Piemonte vuole dire no a bullismo e cyberbullismo, e appunto mi piacerebbe introdurre l'ospite di questa sera.
Allora, mettiamo una canzone e poi parleremo con il nostro ospite.
Where?
Continuiamo a parlare di bullismo, nella fattispecie di cyberbullismo. Pierluigi, abbiamo un ospite che tra l'altro è uno dei firmatari di una proposta di legge importante.
Sì, è il primo firmatario, si chiama Domenico Rossi, è un consigliere regionale della regione Piemonte. Ti do il benvenuto e ti chiederei...
Grazie.
Ciao Mimo. Ti chiederei di appunto illustrare un po' quelli che sono i punti cardine della proposta di legge e quelle che sono le tue impressioni su un fenomeno che comunque sta dilagando. Io prima ho letto quello che scrisse Paolo Picchio al Corriere della Sera, siamo stati tutti quel giorno a sentire la sua testimonianza, insomma un po' a te le redini di quella che è questa spiegazione.
Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori. E la proposta di legge, chiaramente essendo una proposta di legge regionale, si può occupare di alcune cose, non di altre. Non si occupa quindi di tutta la parte che riguarda il penale, la definizione dei reati, cose di questo tipo. Si occupa invece tantissimo di prevenzione e di educazione. L'articolato è relativamente semplice, perché da un lato si mettono delle risorse per fare alcune azioni che dal nostro punto di vista possono servire a prevenire queste situazioni e anche a dare una mano agli adulti che poi si trovano ad affrontarle. In particolare si prevede prima di tutto una serie di azioni che servono ad aumentare sensibilizzare la popolazione su questo tema, affinché sia i ragazzi sia gli adulti che si dovessero trovare in una situazione del genere la sappiano riconoscere, perché non sempre avviene questo, soprattutto a scuola, ma anche nella vita quotidiana. Le persone non sempre riconoscono una situazione come una situazione di bullismo in cui c'è una violenza che viene perpetrata nei confronti di persone più deboli. Se non la riconosci non puoi intervenire. Poi sicuramente prevede la legge delle azioni nei confronti degli adulti coinvolti, affinché loro possano migliorare la propria cassetta degli attrezzi. Pensiamo agli insegnanti, ai genitori, agli educatori, a tutti coloro che hanno responsabilità educative, perché nel momento in cui queste persone riconoscono che sono di fronte a una situazione appunto di bullismo, chiaramente devono poi essere in grado di affrontarla, e non sempre questo avviene, tanto più quando parliamo di cyberbullismo, perché agli strumenti psicologici ed educativi che ci servono quando siamo di fronte a una situazione di bullismo classica, oggi dobbiamo anche immaginare che non sempre gli adulti, i genitori in particolare, ma anche alcuni insegnanti, sono in grado di comprendere la dinamica che si scatena sui social network e la dinamica che si scatena tra nativi digitali nel momento in cui questo fenomeno viene spostato dalla realtà, da un'aula, a appunto i social network, e in particolare i social specifici magari dei ragazzi. C'è poi una serie di azioni che immaginiamo rivolte invece ai ragazzi coinvolti, le vittime, ma anche coloro che agiscano la parte più violenta, perché essendo persone in età evolutiva, sia le vittime sia gli oppressori, per semplificare in questo caso, hanno bisogno di una mano e hanno bisogno di essere aiutati a diventare ragazzi e ragazze migliori, più in grado di relazionarsi con gli altri. Quindi qui si parla chiaramente di percorsi individuali o di gruppo, ma poi bisognerà entrare nel merito attraverso un regolamento, attraverso una progettualità. Chiaramente la legge non dice quali sono le azioni, ma dice soltanto che attraverso la collaborazione di enti locali, scuole, associazioni che si occupano di minori, ASL, eccetera, si mettono in piedi delle progettualità che sappiano rispondere agli obiettivi che la legge pone.
Certo.
Ci si immagina come ultimo aspetto anche l'istituzione di una consulta regionale che vede la collaborazione di diverse istituzioni, affinché ci sia il monitoraggio su questo fenomeno, un fenomeno su cui chiaramente è difficile raccogliere dati quantitativi precisi, ma che sicuramente è un aumento e che sicuramente ha bisogno di essere monitorato con attenzione.
Mima, noi qui abbiamo alcuni ragazzi che hanno parlato delle loro esperienze. Tu sei stato, prima di essere eletto in consiglio, sei stato un educatore nell'ambito della formazione, hai fatto Libera. Che cosa ti senti di consigliare da una parte ai ragazzi che sono appunto nativi digitali e dall'altra a genitori che nativi digitali non sono e magari non sanno maneggiare con la giusta cautela gli strumenti moderni?
Ai ragazzi io dico due cose: uno, che essere forti con i deboli è un atto di codardia e non di forza di coraggio, e questo bisogna sottolinearlo con i ragazzi, perché molto spesso c'è la sensazione da parte appunto di chi veste agli altri di essere migliore o di essere più forte, e invece questo assolutamente non è vero, è il contrario, tanto più quando questo elemento avviene a livello di branco nei confronti di una, magari di una persona singola.
Certo.
Quindi sicuramente ai ragazzi dico attenzione, perché in realtà state dimostrando non forza ma un'estrema debolezza, e a coloro che assistono a queste cose, che magari restano indifferenti o per paura o appunto perché non vogliono avere problemi, dico invece che è importante che il gruppo dei pari su queste cose intervenga agendo direttamente su coloro che fanno i prepotenti in quel momento, magari stando vicino a chi invece è vittima, perché se la vittima smette di essere sola, di essere isolata, è più difficile che resti al centro delle attenzioni degli altri.
È quello che dicevano prima, in effetti, quindi in effetti anche i ragazzi arrivano in questo modo.
Vuol dire che qualcosa ho imparato nel mio lavoro. L'altra questione invece agli adulti dico che è importante, ma ai ragazzi dico un'altra cosa, che la questione dei social complica ulteriormente rispetto alle situazioni normali, perché crea delle conseguenze che neanche loro spesso mettono in conto, sia di natura penale ma anche di natura morale, psicologica, di cui all'inizio non si rendono conto ma di cui poi si trovano a pagare un prezzo molto alto, e quindi di come dire, mettere bene in conto che questa questione del social, che fa sì che spazio e tempo, di fatto lo spazio si dilati e il tempo si accorci, nel senso che tutto si continua a ripetere costantemente, aumenta anche il dolore provocato, e questa è una cosa di cui poi bisogna saper portare il peso. Agli adulti dico che occorre cercare di creare delle condizioni di comunicazione e di relazione quando la situazione chiaramente non è già andata troppo oltre, tra la vittima, diciamo, e il carnefice, cioè fare sì che si superino i ruoli e che le persone possano, prima parlando magari con la mediazione, con la presenza di un adulto, poi magari facendo delle cose insieme, penso soprattutto se queste cose accadono a scuola, quindi favorendo percorsi all'inizio anche in maniera obbligata cooperativi, questo porta le persone in gioco a superare la posizione di vittima e carnefice, ma a sviluppare una relazione che aiuta anche solo guardandosi negli occhi a riconoscere nell'altro un essere umano e non più soltanto la persona da vessare in quel momento.
Certo. Domenico, noi ti ringraziamo e a presto.
Grazie a voi, buona serata e buona trasmissione.
Ciao. Invitiamo sicuramente una volta in studio Domenico Rossi.
Assolutamente.
Allora, noi mettiamo una canzone, abbiamo finito per adesso il momento dedicato al bullismo, sicuramente lo riprenderemo ancora, grazie per Luigi, mettiamo una canzone, tra poco Le Pepide con Davide Canavesio. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? You or your religion? Junkies, where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Radio Nexo su Radio Flash, 8 minuti dopo le 22, ancora una ventina di minuti abbondanti da trascorrere insieme, e insieme a Giorgia, ciao Giorgia, abbiamo degli ospiti che ci racconteranno un'altra parte di Torino meravigliosa.
È una parte divertentissima di Torino, cui mi sono affezionata insieme a Davide Canavesi un paio di anni fa e ci fa molto piacere raccontarla questa sera. L'esperienza si chiama Super Torino e abbiamo chiamato con noi questa sera Radio Nexto per parlarne Fabio Guida e Giuseppe Tuttobene, che tra l'altro è un socio Nexto e sono insegnanti Bravo. Del Politecnico.
Pagato la quota?
Ha pagato, ha pagato.
No, e ci informiamo.
E se no non veniva mica stasera. E intanto vi do il benvenuto e vorrei chiedere direttamente a loro di spiegarci che cos'è Super Torino, come nasce e che cosa è stato fatto fino adesso.
Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per averci dato l'opportunità di venire a raccontare questo che è un progetto che abbiamo fatto con i nostri studenti del corso di Communication Design del Politecnico di Torino insieme al professor Caffarelli. Ogni anno noi proponiamo ai nostri studenti dei temi a carattere sociale, dove ci sia un forte interesse per la comunità. Ogni anno cambiamo tema e abbiamo incominciato con l'artigianato, le corporazioni dell'artigianato, il secondo anno con l'artigianato 2.0, appunto con il sistema più legato all'innovazione, e quindi costruire un sistema di comunicazione attorno a questo tema era l'obiettivo principale, dare voce a quello che sul territorio si fa di qualità, di cui noi, diciamo, torinesi siamo molto bravi, che però siamo un po' meno bravi a comunicare. Quindi l'idea era di stimolare i ragazzi alla conoscenza di un territorio molto ricco di possibilità e di eccellenze, e costituire quindi un sistema attraverso un logo, l'immagine coordinata, un sistema di comunicazione, un sito internet che raccogliesse l'ampia realtà di attori che sul territorio si occupano di innovazione, da gli incubatori ai facilitatori, le università, le start-up, le imprese che permettono di realizzare e far crescere in questo tessuto cittadino ampio, inteso come, diciamo, città metropolitana, certo. O addirittura regionale, insomma, ricco di eccellenze, in modo che fosse anche un'occasione per comunicare all'interno dei vari attori, ma anche che fosse vetrina per le nazioni vicine.
Ecco, questa vetrina di cui parli operativamente si è trasformata, cioè si è visibilizzata attraverso degli strumenti di comunicazione decisamente interessanti, perché abbiamo visto da cose magari classiche, poster, affissioni, magliette o cose molto più innovative, dei sticker molto particolari. Insomma, i ragazzi hanno veramente trovato nel tema Torino la possibilità di esprimere una creatività che magari in altro modo non avrebbero potuto esprimere così bene.
Esatto, voglio innanzitutto dire che i ragazzi, che sono circa 70 studenti, costituitisi in gruppo, hanno proposto 18 soluzioni, interpretazioni differenti, dando anche delle chiavi di lettura, una storytelling, raccontando la città attraverso degli espedienti grafici ma anche comunicativi, di raccontare delle storie, quello che è un sistema molto complesso, attraverso appunto un sito internet che ne dichiarasse l'identità e la comunicazione, ma anche una strategia attraverso diversi supporti, cioè hanno progettato e realizzato dei video teaser di comunicazione, dei video esplicativi del sistema, quindi questo è chiaramente un tema molto complesso, molto difficile, ma raccontato con una chiave di lettura fresca, contemporanea, con un linguaggio anche giovane, internazionale. Tutte le comunicazioni sono state fatte in inglese, quindi un'apertura verso non solo il territorio, ma il territorio che si affaccia al mondo.
Ma per esempio questi progetti poi sono stati presentati all'amministrazione? Oppure...
Sì, sono stati presentati all'amministrazione in questo momento. Fin dall'inizio sia la città che Camera di Commercio sono stati attori principali delle nostre relazioni, perché come Politecnico noi vorremmo essere, diciamo, ente terzo, garante, in modo che attraverso le istituzioni pubbliche si possa costruire una piattaforma democratica e plurale.
Perfetto, mettiamo una canzone e tra poco ancora con Fabio Guida. Minuti dopo le 22 abbiamo con noi ancora Fabio Guida e Giuseppe Tutto Bene, e continuiamo a parlare di Super Torino.
Sì, continuiamo a parlare di Super Torino, anche perché ci ripensavo adesso, Nexto è un po' colpa di Super Torino, se vogliamo.
Guarda, si scoprono gli altarini.
Sì, un po' colpa di Super Torino,
avete
un po' colpa
papà, insomma.
Sì. E anche un po' colpa di Torino Stratosferica, cioè di questi esperimenti in cui la creatività viene messa al servizio del territorio, in cui ci si immagina la città, si riflette, si fanno anche magari delle butade che però poi una volta decodificate possono veramente dar vita a qualcosa qualcosa di interessante. E vi dicevo, Torino Stratosferica è anche stata un pochino vicino a Super Torino, e questa iniziativa di Luca Ballarini, che è un socio Nexto, per cui i creativi, gli architetti, i designer, i pensatori immaginano veramente senza nessun limite di fantasia, immaginano la Torino del futuro. Forse voi invece qualche limite di fantasia è stato posto, però mi sembra che la creatività sia comunque il cuore pulsante di un'esperienza come Super Torino. Volevo appunto chiedere a Giuseppe Tuttobene quanto conta la creatività, quanto conta invece la disciplina in una esperienza del genere.
Ma allora, noi al Politecnico di Torino siamo abituati ad avere molta disciplina, in realtà, nel senso che il progetto è sempre frutto di un'analisi importante dei paletti che il progettista si mette per non andare fuori, per non spaziare troppo. In realtà però in tutta questa disciplina c'è una forte dose di creatività, nel senso che poi questi paletti sono tradotti in opere belle, in opere interessanti, piacevoli alla vista, e quindi necessariamente poi tutto prende una dimensione molto più umana, molto più bella, interessante e comunicativa. Super Torino nasce con la volontà di far percepire il territorio in un modo diverso, di far percepire la città come una fucina di idee, una fucina di possibilità per fare innovazione. E quindi assume un po' quel carattere di comunicazione sociale, di comunicazione territoriale, di marketing territoriale, che è molto vicino anche a Torino Stratosferica, ecco.
E parlando di fucina di idee, ci ricolleghiamo anche a quello che si diceva prima rispetto a Paratissima con Lorenzo Germach, perché Torino ha veramente questo DNA di poter sviluppare, di poter dare via libera alla creatività. Poi magari non è il mercato, però è veramente il luogo dove nascono, dove crescono le idee, e su questo credo che non ci sia città limitrofa che ce lo possa scippare.
Infatti,
perché resta assolutamente nostro.
Noi non dobbiamo assolutamente dimenticare neanche per un secondo di ringraziare gli studenti del nostro corso, che sono la vera anima appassionata di questa creatività, nel senso che Super Torino nasce da una nostra suggestione, ma poi sono gli studenti che con il loro lavoro veramente di qualità professionale riescono a elaborare idee e renderle progetti in modo veramente preciso e con un amore di lavoro molto molto grande e di qualità. Quindi un grazie va a tutti gli studenti del corso di Super Torino, ma poi negli anni abbiamo riproposto questo sistema che abbiamo portato poi sul sistema food l'anno successivo, e quest'anno lo facciamo sul design.
C'è un Super Torino, ma ci sono altre città che hanno progetti simili a Super Torino, o siamo veramente, oltre ad essere i precursori, anche gli unici?
No, ci sono altre città, soprattutto all'estero.
Ok.
In Italia ci sono realtà che stanno lavorando a questi sistemi di collegamento dei vari attori all'interno del territorio, comunicandoli. Diciamo che se noi ci dessimo una mossa saremmo la prima città in effetti ad avere un sistema così elaborato e complesso come vorremmo.
Bene, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi aspettiamo assolutamente con i risultati della prossima edizione di Super Torino, saremo felicissimi anche di ospitare qualcuno dei ragazzi che ci racconti veramente come nasce questa idea, come vede Torino e come la concretizza. E ci sentiamo, vi dico, vi marcheremo un po' stretto, perché ci sentiamo piuttosto vicini a Super Torino, perché come Super Torino anche Nexto guarda al futuro della città, la guarda in modo creativo ma concreto insieme, e il vostro racconto di questa sera ce l'ha dimostrato.
Grazie, siamo molto felici, perché se darete spazio ai nostri studenti, noi siamo molto orgogliosi di loro e speriamo che, perché sono loro la vera passione progettuale che ci spinge ad andare avanti.
Grazie mille a Fabio e Giuseppe, noi mettiamo la canzone e poi saluti.